Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, e rieccoci per una nuova puntata di Pastiglie d'Umanità. Sono io, sono sempre la solita, sempre Angela Lischetti, il nostro grande tecnico Enrico, senza il quale non potremmo fare niente, e poi Simona. Ciao Simona.
Ciao Angela.
Ecco, Simona è una insegnante della scuola primaria di Gavirate, forse anche Voltorre, dico bene?
Voltorre, adesso attualmente Bardello, e tanti anni, circa 30 anni che sono a Gavirate.
Ecco, quindi un pezzo forte del paese e dei paesi intorno. Allora Simona, parliamo della natura oggi, un tema un po' abusato, no? Se ne parla tanto e spesso a vanvera. Invece noi vogliamo riportarlo un po', come dire, alla sostanza, alle origini di questa sostanza. Da dove partiamo, Simona?
Allora, io direi di partire, innanzitutto buongiorno, io direi di partire da una frase che troviamo appunto nella Laudato Si, nell'enciclica di Papa Francesco, dove dice proprio che noi siamo creature tra le creature, noi siamo in cammino con le altre creature, quindi l'uomo non è più ai vertici della creazione, ma fa parte della creazione e cammina insieme agli altri esseri viventi.
Un po' uno stravolgimento rispetto a prima.
Sì, è un po' uno stravolgimento, e anche nei libri di religione, io insegno da tanti anni religione, si vede proprio questo capovolgimento. Mentre 30 anni fa i libri erano impostati come forma piramidale, dove c'era Dio, uomo, animali e piante, attualmente compare il cerchio. Eh sì, un capovolgimento, ma che riprende l'antico, perché in origine, quando la Bibbia, vabbè, dobbiamo inserirla nel testo, nel suo contesto storico sicuramente, però quando è stata creata, composta, quando è stata scritta, beh, innanzitutto non è stata scritta in italiano, quindi è stata poi tradotta, e anche nella Genesi, come diceva proprio il professore che mi ha formato, che desidero ricordare perché è mancato pochi mesi fa, Monsignor Giavini, che era di un'apertura enorme, ci ha insegnato veramente questa apertura alla vita, diceva proprio che quando arriviamo a soggiogare, dominare la natura, in realtà nella Bibbia erano usati altri due verbi che non volevano dire questo, volevano dire custodire, ma una custodia da re buono, e i verbi usati sono kavash e radach.
Che vogliono proprio dire
custodire, essere custodi,
esatto,
proteggere
esatto.
La vita,
certo.
Quindi noi dovremmo proprio risalire a questo significato che c'è e che è stato un po' travisato, ecco.
È travisato, sì, perché l'uomo di fatto è diventato il padrone, un po' il re, ma il re, come dici tu, non buono, della natura. Poi ci saranno state tante ragioni, no? Storiche,
certo,
sociologiche, però arriviamo al punto. Noi abbiamo una natura che adesso è sofferente.
Esatto, e noi non ci rendiamo conto che facendo soffrire la natura, la sofferenza ricadrà su di noi.
E sui nostri posteri.
E soprattutto sui nostri posteri, perché la natura può vivere senza di noi, ma noi non possiamo vivere senza di lei,
certo,
perché noi siamo effettivamente natura.
Certo.
Io ci tengo molto a insegnare questo anche ai miei ragazzi a scuola, proprio partendo dai testi sacri, leggendoli, inserendoli nel contesto di allora e vedendoli però nell'oggi.
Senti, i bambini sono interessati all'argomento?
Sì, i bambini sono molto interessati.
Sentono con vivacità questo discorso che la natura ha problemi, che però la colpa è un po' anche nostra?
Sì, sì. Diciamo che i bambini di oggi, magari forse troppo legati alla tecnologia, la cosa che io un po' contesto, perché sono della vecchia guardia, ma sono molto più attenti rispetto alla mia generazione, alle generazioni passate, alla natura. E per questo io vorrei proprio citare una frase dei nativi americani che dice: quando gli ultimi alberi saranno tagliati, il cielo cadrà sopra di noi. Questa è un po' è una metafora, però che ci fa proprio capire come noi non possiamo vivere senza la natura, in maniera particolare senza gli alberi.
Certo, perché gli alberi sono, va bene, ci danno, diciamo, l'ossigeno, no? Poi sono anche, ci danno frescura, e poi anche tanti prodotti, no? Non è che sono tanti frutti, no? Però hanno anche qualche aspetto, effettivamente, questo tendere verso il cielo ci dà anche qualche,
esatto,
sensazione,
sì,
spirituale, no?
Esatto, infatti si dice proprio che gli alberi sono un po' come noi, o meglio, noi siamo come loro. Abbiamo i piedi per terra e la testa verso il cielo, anche se Spesso nelle canzoni per i bambini le radici vengono paragonate ai piedi, ma in realtà le radici sono un po' il nostro cervello, perché sottoterra c'è musica. Quando le radici crescono fanno proprio tac 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 e comunicano tra di loro. Io ho provato, attraverso anche degli esperti proprio di scienze che sono intervenuti, a far vedere delle immagini ai bambini di natura, dove comparivano gli esseri umani, gli animali, ne facciamo parte comunque del regno animale,
certo,
e le piante.
Spesso, meglio non dimenticarlo quello.
No, non dobbiamo dimenticarlo mai.
Sì.
E le piante erano gli ultimi esseri viventi che loro citavano. In realtà le piante sono molto importanti e hanno la caratteristica della resilienza, che, dalla quale noi possiamo e dovremmo imparare.
Giusto,
sì.
Giusto. E hanno anche qualche aspetto, il bosco, no? Mettiamo le piante insieme, quindi facciamo il bosco, lasciamo stare la giungla, eccetera, che non è magari vicino a noi. Ma il bosco ti dà questa sensazione innanzitutto di infinità, no? Mentre tu passi quella pietra lì, passi nel senso che passi nella vita, nasci, ti sviluppi e muori, quella pietra lì rimarrà molto dopo di te, magari anche intera, senza andare in frammenti. E poi questa cosa del silenzio, no? Il bosco, dici bene, no? Fa rumore, ma poi alla fine...
È un rumore silenzioso.
Esatto.
Sì, e le piante comunicano tra loro, comunicano anche con gli altri esseri viventi e favoriscono la biodiversità. Vengono chiamati proprio polmoni verdi, sono contro lo stress. Io ho notato anche che quando vengono portati i bambini in giardino, anche nel giardino della scuola, se ci sono alberi,
certo,
i bambini più vivaci ne trovano giovamento. E io resto sempre molto affascinata a vedere i bambini piccoli. Piccoli vuol dire, io ho la fascia dai 6 agli 11 anni circa, che come niente loro vanno e abbracciano gli alberi. Cosa che forse noi adulti viene un po' più difficile, perché noi ormai siamo costruiti.
E caspita.
Nel bambino c'è molta semplicità.
Certo. Certo, il bambino probabilmente intuisce che ha davanti non solo appunto una piramide, un tronco, ma c'è della vita, no? Forse
esatto.
Questo.
Sì, esatto, che c'è della vita. E quindi secondo me le piante proprio favoriscono tutto questo. Infatti sono nate in passato, intorno agli anni 50, si stanno sviluppando anche adesso, anche qui da noi, molte scuole nei boschi, l'asilo nel bosco, dove veramente il bambino viene lasciato libero di sperimentare, di provare anche delle frustrazioni, perché magari non riesce a fare una cosa e piano piano riuscirà, perché è importante anche questo, abituare i nostri bambini anche a delle, tra virgolette, piccole sconfitte.
Ma certo.
Perché nella vita non saranno sempre solo vittorie.
Certo.
Bisogna imparare anche a gestire la sconfitta. E questo il bosco, io ho letto parecchi libri su questo, lo insegna molto bene.
È vero. Noi abbiamo costruito una scuola, tornando a quello che stai dicendo, che mi sembra importante, no? Una scuola, se ci pensi bene, che è un po' una galera, perché ha i corridoi, le aule che assomigliano tanto alle celle e ai corridoi. Poi tutto è recintato, d'accordo, per motivi di sicurezza, va bene, però non ha nulla a che fare con il ragazzino che cresce dentro la natura, che invece è libera proprio per definizione, no?
Esatto, libero anche di sperimentare, anche a volte non solo di parlare di sconfitte, una cosa brutta che dico, magari di farsi male, sbucciarsi un ginocchio ad esempio,
che è mai morto nessuno,
non è mai morto nessuno, però guai se succedesse a scuola, quindi noi abbiamo gli occhi puntati su di loro. E invece bisognerebbe proprio dare questo spazio ai bambini, spazio anche per la loro fantasia.
Certo.
Anche queste scuole del bosco, i giocattoli meglio se li costruiscono con la natura.
Davvero?
In
che
natura,
bello.
Con i sassi, con i tronchi, con i ramoscelli. Ed è, secondo me, è un'esperienza, cioè, che porta alla crescita non solo del bambino ma anche degli adulti, soprattutto gli adulti della mia generazione, che non sono cresciuti così.
No.
Perché la mia generazione è cresciuta, io sono degli anni 70, così ci capiamo.
Sì, certo.
Cioè, senza volerlo, forse molto dentro la natura, perché c'erano i prati, correvamo, però poco attenti attenta al valore della natura.
Certo, certo. E appunto, ce l'hanno fatta usare, ecco. Sì. E non l'abbiamo abbastanza apprezzata per quello che è.
No.
Senza nessuna colpa per nessuno, però
no,
è andata così, però è andata così. Certo, ci fermiamo per una pausa musicale. Ecco Simona, riprendiamo questo bel discorso sulla natura e il bosco. Innanzitutto questa cosa del bosco va un po' ripresa, perché alla fine il bosco che cos'è? Proviamo a definirlo, un insieme.
Secondo me è un ecosistema dove c'è la vita, il bosco è vita. Nel bosco c'è la vita, quando tu entri nel bosco, anche nel suo silenzio, tu percepisci la vita.
Dall'uccellino, dal leprotto, al riccio.
Agli alberi stessi, gli alberi sembrano parlare. Io vorrei raccontare una cosa che solo i miei alunni sanno, ma è proprio da lì che è partito il mio grande amore verso le piante. Io ho imparato piano piano ad amare gli animali con i miei figli, li ho sempre amati, però non con il rispetto che ho adesso, e forse sono arrivata tardi, perché io vado verso i 60 anni e quindi sono arrivata tardi, avrei dovuto arrivare molto prima. È stato un cammino il mio, e anche quello verso gli alberi. Un'estate in un posto non preciso dove, perché si potrebbe poi capire, sì, è stato tagliato un albero, e non è il periodo per il taglio degli alberi, perché il taglio degli alberi deve avvenire in inverno.
Sì, certo.
E io ho chiesto non era un mio albero, ho chiesto la motivazione e mi è stato detto perché era brutto esteticamente. Questa è stata la motivazione che mi è stata portata. Siccome io, aprendo le finestre di casa mia, vedevo sempre questo albero e poi l'ho visto tagliato, io ogni volta che aprivo le finestre sentivo un dolore immenso. Uno potrebbe definirmi pazza, eppure io lo sentivo proprio tantissimo. Questo è successo circa 10 anni fa, e io da lì mi sono proprio detta: io non posso più fare niente per questa pianta, però da adesso in poi io parlerò ai miei alunni anche del valore dei vegetali.
Certo.
Perché i vegetali sono esseri viventi.
Certo.
Tanto quanto è un animale, tanto quanto lo siamo noi.
È vero. Guarda, per dirti quanto hai ragione, ti leggo questa frase di Ermanno Olmi, sai che è stato un grande,
sì,
un grandissimo regista. Lui diceva: potrei sopravvivere alla scomparsa delle cattedrali del mondo, quindi chiese enormi di grande valore, non potrei mai sopravvivere alla scomparsa del bosco che vedo ogni mattina dalla mia finestra. Quindi quella sensazione che hai provato di dolore, perché no? Non di sconfitta, in questo caso di dolore vero e proprio, non eri sola. Tutti, se pensiamo a un paesaggio vicino a noi, bello, paesaggio naturale in questo caso, no? Cioè non case, e che poi possa scomparire, tutti proviamo dolore, perché è vero che poi magari può essere sostituito da una casa bellissima, da un grattacielo straordinario, però, come dire, non è la stessa cosa, no? Proviamo un dolore. Io non so se questo però è diffuso tra tutti. Che dici?
Non lo so, io penso che quando si tratta questo argomento, già quando si parla degli animali si viene considerati non tanto
strani,
normali, un
ecco,
po' strani. Quando si parla di alberi, stranissimi. Eppure proprio la scienza lo sta proprio affermando, che anche gli alberi provano emozioni, provano sentimenti. C'è uno scienziato molto famoso, il dottor Mancuso, che proprio lui lo testimonia attraverso degli esperimenti scientifici, che io non potrei dimostrarvi perché ho fatto degli studi umanistici, però seguendolo mi rendo conto che quello che
c'è
dice
vero.
È vero,
certo,
è proprio vero. E quindi ecco perché vanno rispettati. E bisogna insegnare proprio ai nostri bambini che è meglio sempre regalare delle piante nel vaso e non dei fiori recisi. Tutto questo è un insegnamento che deve passare, e piano piano il mondo cambierà, ci vorrà veramente tanto tempo.
Certo. E poi piantumare
tantissimo.
Guarda,
sì,
quando guardiamo anche semplicemente la nostra montagna, cioè da Varese all'Aveno, ci accorgiamo del danno terribile fatto dal famoso incendio,
sì,
del 17. Poi da quella vento, tempesta, non so come si possa chiamare, che aveva poi abbattuto tantissime piante in alto. Ma Quest'estate ci siamo accorti, guardando su, che in realtà è ancora più vasto il danno, perché probabilmente ha mangiucchiato il grande caldo, non lo so che cosa, anche quello che stava attorno agli alberi caduti, e forse lì la piantumazione è urgente.
Sì.
Perché altrimenti poi abbiamo quei danni a valle, cioè le alluvioni, che abbiamo avuto 2 settimane fa, per esempio, su Gavirate, su altri paesi, ma poi al di là di tutto una montagna spoglia fa grande effetto, quando è spoglia appunto in questo modo, poi no? Con delle grandissime macchie. Quindi sono d'accordo con te, il bosco ha bisogno di cure. Lo possiamo dire che è curato poco?
È curato poco, sì, purtroppo viene curato poco, spesso si abbandonano anche i rifiuti nei boschi e questo non va bene. Il bosco veramente può dare tanto, viene usato anche nelle terapie mediche, il bosco come proprio fonte di rigenerazione.
E di serenità.
E soprattutto di serenità, sì, esatto.
E comunque è poco curato, se ripensiamo a quello che ci raccontavano, perché noi non c'eravamo. All'inizio del secolo scorso era tantissima la cura che gli anziani avevano.
Sì.
Allora non erano neanche anziani, insomma, che gli uomini e le donne avevano del bosco, no? Ci tenevano tanto, anche per non avere danni a valle, ma anche proprio perché si erano appassionati alla vita del bosco. Un'altra cosa che il bosco ci dice è il freddo e il caldo.
Esatto,
non è acuto né l'uno né l'altro, com'è?
Esatto, perché nel bosco viene mitigata la temperatura, innanzitutto
esatto.
Viene abbassata la temperatura quando è molto alta d'estate e viene mitigata d'inverno, è come una sorta di riparo, di rifugio.
È vero.
È come, infatti, molte persone, anche quando sono tristi o depresse, trovano nel bosco consolazione perché si sentono come abbracciate, coccolate, diciamo così. Solo che noi abbiamo bisogno del bosco, degli alberi, e però ci sono certi momenti dove anche gli alberi e i boschi hanno bisogno di noi, perché tante volte vengono proprio tagliati senza usare, dire buon senso forse è una parola grossa, però è questa la parola che
senza
viene,
pensare anche alle
senza
conseguenze.
Pensare alle conseguenze che magari non ricadranno subito su di noi, ma ricadranno, come dicevi tu prima, sui nostri figli e sui nostri nipoti.
Certo, e poi si può anche pensare di tagliare una serie di alberi purché vengano piantumati in precedenza, possibilmente, no? Perché insomma un albero ce ne mette di anni a crescere.
Ce ne mette tanti di anni a crescere, sicuramente.
Caspita, io in mente i castani che noi abbiamo nei nostri boschi. Lasciamo stare i faggi, che è tutta un'altra musica, ma anche il castano, per diventare quello che è, per dare i frutti, non è 2 o 3 anni, Cioè impiega tanto. Quindi tu tagli con una motosega in mezz'ora un castano, ma quello ci ha impiegato anni a crescere, no?
Esatto. Quindi... E gli alberi sembra un po' che testimonino anche la nostra storia, la storia dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, sono un po' come delle sentinelle, dei guardiani. A scuola noi usiamo 2 canzoni che posso citare perché ne ho avuto il permesso. Una è L'albero di Franco Pistono, che è molto bella, e dove proprio c'è un passo che dice: voi bambini che oggi giocate, domani voi sarete gli adulti, e quindi piantateci. E termina dicendo che insieme noi siamo migliori, insieme, perché noi insieme siamo natura.
Giusto.
E poi c'è anche quell'altra bellissima canzone di Cristicchi, quella dell'albero, dove dice che noi facciamo... Beh, innanzitutto parla dell'albero e poi degli abitanti del bosco. E poi dice proprio che però noi facciamo parte di un disegno molto più grande della realtà. Forse quello anche che noi stiamo facendo qui oggi, sì, possiamo dire, è limitato ad oggi, ma forse fa parte di un disegno molto più grande, forse un insegnamento per chi verrà dopo di noi.
Certo, no, questa cosa andrebbe anche ripresa con gli adulti, perché poi c'è l'altro discorso, che con i bambini si fanno questi discorsi importantissimi,
sì.
Ma poi... col passare degli anni l'adulto tende a dimenticarli a favore di lavoro, insomma, la famiglia, tutto quello che lo prende. Mentre invece quello che è sostanza, che è quello che stiamo dicendo, non solo questo, ma insomma questo anche, tende l'adulto a dimenticarlo, vero?
Esatto, sì. La fretta, il lavoro, i tempi ridotti. E poi volevo aggiungere un'altra cosa. Mi spiace perché per molti, non per molti, per alcuni, diciamo così, la difesa della natura, dell'ambiente, degli animali è una moda, non deve essere una moda, deve essere vissuto, perché quando succedono poi casi dove veramente l'ambiente va difeso, le persone per le quali è una moda, queste persone si tirano indietro. Io le chiamo i parolai, perché sono persone che parlano, ma quando c'è da combattere in senso pacifico, o da rimetterci la faccia, non ce la rimettono. E allora non è un amore vero.
Certo, no, poi anche questo, mi ricordo quando c'era quella ragazza Greta, ti ricordi?
Sì.
No? Cos'è, un paio d'anni fa?
Sì, un paio d'anni fa,
che ha tirato in ballo giustamente la questione non solo degli alberi e della natura in generale, insomma, di quello che sta accadendo a livello mondiale. C'era qualche giornale che, siccome lei si chiamava Greta, si permetteva di chiamarla cretina.
Sì, mi ricordo.
Ecco, in realtà che brutta figura che hanno fatto quelli, perché lei poi è tornata a fare i fatti suoi, e i ragazzi poi che avevano anche abbastanza combattuto nelle piazze, magari anche nel modo sbagliato qualche volta, non dico di no, hanno fatto altro nella vita, e noi siamo ritornati però nell'inquinamento, nei problemi che avevamo, che abbiamo, che di fatto non andiamo risolvendo, no? Ma soprattutto, come bene dici tu, rimangono un po' i problemi veri, rimangono un po' indietro, no? Cioè, nel palcoscenico stanno molto indietro, mentre invece i rappresentanti principali diventano il business piuttosto che la politica gridata.
Infatti volevo proprio aggiungere a questo, Angela, perché la natura non è una questione di politica, la natura è un argomento trasversale che riguarda tutti.
Ci fermiamo, dopo riprendiamo subito da qui. Eccoci Simona, stavi dicendo una cosa importantissima, la natura, ripeti, interessante.
La natura è un argomento trasversale che riguarda tutti, non è che io la difendo perché sono di un partito piuttosto che di un altro, perché noi siamo natura. E quindi è indipendentemente da tutti i partiti politici, ma anche dalle religioni. E qui io mi aggancerei, visto che siamo a Radio Missione Francescana e Francesco, San Francesco d'Assisi, lo chiamo sempre Francesco con i miei bambini,
sì.
È proprio il protettore d'Italia, è colui che ci ha insegnato ad amare Dio, ad amare gli altri, ad amare la natura, anche... faccio una parentesi sul crocifisso, scusate, ma visto che siamo a Radio Missione Francescana...
Ci possiamo fare.
Posso permettermelo. Tanti lottano per il crocifisso, crocifisso sì, crocifisso no, croce sì, croce no. Francesco diceva, perché lottare? Apriamo le braccia, siamo già noi una croce vivente. E questo professore che io ricito, Monsignor Giavini, che mi ha insegnato tantissimo, è stato una guida, una luce, un faro per me... diceva che Gesù è di tutti, non è dei cristiani, è di tutti, perché lui allarga le braccia per tutti. E qui ritorno non solo a Gesù, che ha amato sicuramente tantissimo la natura, e noi spesso ci scordiamo di questo.
Vero.
Quando lui camminava sicuramente avrà dormito sotto il cielo aperto, avrà contemplato la luna, le stelle. Io mi ricordo che il nostro professore citava sempre un fatto. Lui passava e gli apostoli si disdegnano perché vedono una carogna di un cane, e lui si sofferma e dice: ma guardate che bei denti che aveva quel cane. Quindi lui sapeva veramente cogliere la bellezza della natura, degli animali. E purtroppo noi ci siamo allontanati tanto da questo, e quindi noi stiamo riprendendo nel nuovo l'antico, che è stato detto 2000 anni fa. Io vorrei un attimino parlare un attimo anche di Francesco, di San Francesco d'Assisi. Noi siamo abituati a dire santo, lo mettiamo sugli altari, la statua, però quando era qui lui era stato considerato un pazzo perché baciava i lebbrosi, era andato dal sultano, e mi ricordo quando il sultano gli aveva regalato il corno, lui tornato ad Assisi li chiamava alla preghiera con questo corno, quindi il dialogo interreligioso. 1200, siamo a tantissimi anni fa.
Ma caspita.
Amava la natura, lui aveva il suo campo, il suo campicello, una parte proprio nei fioretti di San Francesco, lo coltivavano, e una parte diceva no, anche le erbacce hanno diritto a crescere. Quindi ci sono veramente tanti episodi. C'è un episodio dove c'è una ragnatela e lui si inchina per non uccidere il ragno. E lui quindi era stato considerato un pazzo. Poi vabbè, adesso lo mettiamo sugli altari, San Francesco. Ma Francesco era questo.
Certo.
Come Gesù era questo.
Certo.
Però noi forse spesso ce ne dimentichiamo.
O prendiamo solo la parte che ci fa comodo.
Che ci fa comodo, sì.
O che capiamo subito, ecco, facciamola così.
Perché queste cose scuotono le coscienze.
Eh sì. Oppure, come dici te, ci lasciano un po' disorientati, no? Proprio perché non siamo abituati a pensarla così, per cui la lasciamo da parte, la cosa che meno capiamo. Senti, ma poi tu mi avevi detto una cosa che mi ha colpito prima di cominciare la trasmissione: paradiso.
Sì, allora io vorrei magari leggerlo, così non
sì,
mi infappino, perché
dai.
Non sono bravissima. Allora, io con i miei alunni qualche anno fa abbiamo trattato le piante nella Bibbia, le abbiamo preso da una conferenza di Don Claudio Broglio, proprio titolo Le piante nella Bibbia,
sì.
E di Pier Giorgio Cabra, Piante e fiori nella Bibbia. Lo leggo.
Sì.
All'inizio, Genesi 2, Dio crea un giardino. Lo scrittore biblico, l'agiografo, immagina Dio come un contadino, un agricoltore, che organizza uno splendido giardino. Il giardino è di Dio, lo ha piantato Lui, e Dio vi pone l'uomo come gesto di bontà. Il giardino è un regalo di Dio. Il giardino è l'immagine dell'amicizia con Dio. È l'ambiente bello, è l'ambiente buono, dove si sta bene. Ricordiamoci che buono e bello nella Bibbia coincidono, perché Tob vuol dire bello e buono insieme. Nel giardino di Dio ci sono tantissimi alberi, ogni genere, tutto è bello e buono. Ci sono anche due alberi simbolici, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Questi due alberi non esistono nei libri di botanica, sono delle metafore, sono un simbolismo. Tutto il giardino è a disposizione dell'uomo, ma c'è un limite. Non può decidere lui, non può decidere l'uomo cosa sia bene e cosa sia male. L'uomo non può mettersi al posto di Dio. E volendo farlo, perde il paradiso, cioè perde il giardino. Il termine paradiso, infatti, è un termine persiano e significa giardino. Facciamo un passaggio, camminiamo nella Bibbia e arriviamo alla morte e alla risurrezione di Gesù. Non dimentichiamo che Gesù muore su una croce fatta di legno. Gesù muore e risorge in un giardino, e quindi riapre la possibilità all'uomo di ritornare a quel giardino. Gesù ne è il custode, ma è un custode amorevole. La Bibbia, tutta la Bibbia, si apre con il giardino paradiso nella Genesi e si chiude nell'Apocalisse con una città nuova dove troviamo ancora l'albero della vita, ma non c'è più l'albero della conoscenza del bene e del male. Perché? Perché la vita è di Dio ed è un dono, è un regalo che Lui ci fa. Insieme alla vita, però, Dio ci dona la libertà. Io su questa cosa tendo molto a insistere. Mi ricordo sempre il mio professore, sono passati tanti anni, sono passati più di 30 anni da quando ho fatto scienze religiose con lui, diceva che il più grande dono che Dio ci ha fatto è stata la libertà, è stato quello della libertà. Se noi fossimo dei burattini nelle mani di Dio, il mondo sarebbe perfetto.
Però,
ma noi abbiamo la possibilità di scegliere.
Certo, certo.
Un dono grande, ma è anche un dono pericoloso se viene usato male. Però la Bibbia termina dicendo che anche il bene trionferà.
Ecco, questa è una grande speranza, eh?
Sì, questa
ma
è
la cosa
speranza.
Del paradiso, che vuol dire giardino, mi hai fatto una rivelazione, perché immaginavo un posto bellissimo, no? Paradiso, però che voglia dire giardino. Ritorniamo appunto alla natura,
sì.
E al fatto che quindi ci sono esseri umani, esseri animali, tutto quello che è vegetale,
ecco,
esatto.
Io non sono molto esperta, conosco qualcosa anche delle altre fedi o correnti di pensiero o filosofiche, non come per il cristianesimo, però tutte le fedi,
vero,
tutte le correnti di pensiero filosofiche, tutte ritornano lì.
Giusto.
Il rispetto, la cura. Perché poi non avviene? perché viene interpretato male o interpretato a proprio comodo.
Esatto, con quella libertà di cui parlavi. Sì. Ecco. Finiamo perché il tempo è finito qui, ti ringrazio molto Simona.
Grazie,
perché
Angela.
Abbiamo fatto un bel momento di riflessione su quello che siamo e quello che potremmo essere per migliorare. Grazie infinite a tutti, ascoltatori e ascoltatrici, alla prossima.
Grazie mille, arrivederci.